benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Gesù nel deserto l'alimenta, i tanti miracoli gli danno la fede, di resistere alla paura non cede, dalle difficoltà non si lamenta, la morte non la spaventa. Per 3 anni e mezzo fugge nel deserto, il fuoco nel suo cuore gli dà forza e ardore. Donna nel deserto aspetta, decisa ad essere eletta, oltre ogni debolezza, alla bestia non si piega, la croce come scudo, le lacrime come preghiera, la persecuzione non la spezza, il marchio non l'accetta.
Ciao a tutti fratelli cari, Dio vi benedica. Benvenuti a Radio Blast.
Amen. Dio vi benedica.
Ma quanto rumore che fate, non si è capito niente. E a te non ti sento perché il tuo microfono è spento. Quindi
sto cercando di parlare.
Così si inizia.
Parlando in segreto qua. Oi, vi sussurro, speriamo che non sentano la radio. Dovete essere all'unisono. Sapete cos'è l'unisono, Gloria? Deborah, sai cos'è l'unisono? Unison. Allora, capito? Adesso facciamo finta di niente e ripetiamo. Siamo pronti? Angelina, buongiorno.
Ma ti hanno sentito perché ho aumentato il tuo volume, ti hanno sentito.
Ma io di te mi posso mai fidare. Con questi trucchi li conosco. Allora senti, voi prova a salutare di nuovo.
Hey, good morning, vedi? Welcome to Radio Blast.
Hai visto Angela? Questa è una bella figura.
Ma è stata uguale come la prima?
Non
si è sentito niente.
Un po' meglio. Attacchiamo?
Sì. Andiamo, fratelli, Dio vi benedica, vi abbracciamo tutti forti, speriamo che state tutti bene, tutti sotto la protezione di Dio e pieni di Gesù nel cuore. Vi vogliamo bene.
Gloria a Dio, gloria al Signore. Attacchiamo?
Sì.
Io stamattina pregavo e pregavo sull'evangelizzazione. Riceviamo delle lettere a volte, no?
Sì, dei fratelli ci scrivono e anche io stavo pensando come possiamo aiutarli, perché specialmente i fratelli nuovi desiderano evangelizzare. Ma sono ancora all'inizio, quindi sono timidi, sono senza esperienza, non conoscono un sacco di scritture e allora si sentono come mancanti. Eppure vogliono brillare la luce di Gesù, ma come possiamo aiutarli? Ci scrivono per ricevere delle idee, come fare, come migliorare.
Ecco, allora, innanzitutto voglio benedire i fratelli che non sono pigri e che memorizzano le scritture sull'evangelizzazione. Angela, abbiamo un libretto, no?
Sì.
Com'è e com'è non è?
Il libretto ad alcuni lo abbiamo inviato via mail per
e gli
posta.
Altri possono scaricarlo.
Gli altri
però.
Possono scaricarlo da pagina di radioblast.net sotto il tasto libro di memorizzazione. E
ecco.
Lì è il formato stampabile, è anche spiegato come stamparlo.
Ecco, bravi. E allora, e lì è tutto, la pappa è preparata, insomma, dovete solo prenderla, insomma, va bene. Allora, parla dell'evangelizzazione, questo voglio dire. Voglio dire che a volte ci può capitare a qualcuno che non sa come evangelizzare, non sa come predicare il Vangelo. E allora voglio dire questo. Possiamo sempre predicare il Vangelo anche solamente trovando il modo di dare amore, solamente dando incoraggiamento, solamente sorridere. Fare amicizia, fare qualcosa o dare qualcosa a qualcuno senza avere paura di menzionare il nome di Gesù, per favore. Cioè, ma non aiutare qualcuno non è che ci si limita al denaro, a volte non puoi neanche. Ci sono cose più importanti. Quindi, cioè, non è sufficiente che facciamo i bravi religiosi, che conduciamo una vita per bene, cioè solo per noi stessi, però come siamo rispettabili, buona reputazione, la Bibbia è sempre in tasca, sempre tutti ci conoscono che siamo per bene e quindi in un modo o nell'altro arrivare alla salvezza, ecco, per me, per noi. Guarda, il fatto di essere buoni, essere bravi, essere rispettabili solo per noi. C'è stata una donna che ha avuto un'esperienza dopo la morte, e quindi è una storia vera. E questa qui ha raccontato che la sua esperienza in cielo, arrivata in cielo, e il Signore le ha mostrato che vi era anche tristezza in cielo. Gesù gli ha detto, qui c'è anche tristezza. Gesù gli ha detto, cioè tristezza tra quei credenti salvati. Salvati ma tristi perché avevano vissuto una vita buona, ma solo per se stessi. E per i loro interessi, ma senza avere dato agli altri, senza avere dato il messaggio di Gesù, la parola del Signore, il suo amore, la sua amicizia, il suo incoraggiamento.
E tu pensi che è vero? Ci sarà tristezza?
Sì, 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 altro che.
Ma non è scritto che lui asciugherà ogni lacrima?
E vuol dire che ci sono lacrime da asciugare.
Oh.
Asciugherà ogni lacrima, sta parlando della Nuova Gerusalemme. Apocalisse 21 tu ti riferisci.
Sì.
È scritto in Apocalisse 21, si riferisce al Nuovo Gerusalemme.
Dice non ci sarà più dolore.
Credo che lì credo che le lacrime lì si riferisce ai fratelli, ai cristiani, quelli che hanno pianto per le persecuzioni, per le uccisioni, per le stragi. In Egitto mettono bombe nelle chiese, uccidono a gruppi di 50 cristiani. Periodicamente, ma i giornali non ne parlano, queste cose nessuno le sa. Sono notizie tristi per i media, loro preferiscono non parlarne. Però se tu maltratti uno che non gli per un gelato, un pezzo di torta, che magari appartiene a una minoranza protetta, questo qua, di quelli che vanno in giro per le strade in mutande per i loro diritti, no? E allora lì si scatena il putiferio. Non hai venduto una torta a uno che è passato in mutande con i capelli pitturati come la cresta di un gallo? Oh, razzista! Però 40 cristiani che muoiono con una bomba più di una volta, quello non importa. Sono solo cristiani, dopo tutto. Cosa c'è? E allora la domanda viene, noi che vita stiamo conducendo noi? Una vita tutta per bene, di buona reputazione, andiamo nella migliore chiesa, comprato la migliore Bibbia, stirato un bel vestito, la cravatta perfetta. Però la nostra vita religiosa cos'è? Una specie di assicurazione, come l'assicurazione sulla macchina, un'assicurazione sulla vita, solamente per farcela raggiungere la salvezza, per me. Quindi, fratelli, se non sappiamo predicare il Vangelo, possiamo semplicemente dare gioia, amore, amicizia, un sorriso, una parola di amore, fare qualcuno felice, solo per amore, non per interesse o tornaconto, cominciando con i fratelli in Cristo, ma non solo. Specialmente gli amici non in Cristo, specialmente quelli che non sanno chi è Dio, che quelli pensano che quando muoiono vanno in cimitero. Notizia, ultime notizie, cimitero non c'è nessuno. Sono tutti giù o su, o sono giù o su o giù. Spiriti al cimitero non ce ne sono. Le tombe sono vuote. Spiriti sono usciti e sono andati al loro premio in cielo o nell'Hades, quello che il Papa chiama il purgatorio, ma nella Bibbia si chiama Hades. Luca capitolo 16 parla dell'Hades e c'è lì c'è gente che è disperata per avere una goccia d'acqua. Soffrono le pene. Chi l'ha detto? Gesù, Luca capitolo 16. Diamo amore. In questa visione, in questa esperienza che questa donna ha avuto, era un Gesù triste, felice, ma quella situazione era triste, perché ha detto il mio popolo pensa solo a se stesso, ha detto. Questa donna è tornata con un messaggio. Allora, in questo mondo tutti sono e siamo sotto l'oppressione del maligno. Ma il Signore ci ha messo il suo amore nel cuore per aiutare chiunque. Quindi, come pulcino che rompe l'uovo, usciamo dall'uovo della difficoltà, del mondo e offriamo una mano di amore a chi? A chiunque, cominciando con i fratelli. Di tutte le sette chiese dell'Apocalisse, una sola fu chiamata benedetta. Apocalisse 3:7, quella di Filadelfia, una sola. Quella che ha vinto il diavolo e tutte le difficoltà che il diavolo inventa per noi ogni giorno. Una sola l'ha vinto perché ha lottato. Ha lottato e lottato finché ha vinto. E Gesù ha detto, ecco qui c'è la tua corona, non fatela rubare, gli ha detto. Apocalisse 3:7. Ma la chiesa della prosperità, dei soldi, della comodità, del perbenismo, delle apparenze, Apocalisse 3:14, chiesa di Laodicea. È un po' come troppo dell'attuale chiesa del mondo, quella venne vomitata. Non ascoltate i falsi profeti del diavolo che in cielo sono tutti uguali. Comunismo, marxismo, leninismo, tutti uguali. Se uno ha 10 talenti e l'altro ce n'è uno, metà e metà. E l'ha detto Marx. Vuoi che Dio non sia marxista? Sai la parabola dei talenti, Matteo 25, quello aveva 10 talenti e quell'altro uno l'ha sotterrato e Dio gli ha detto adesso te lo togliamo a te, quell'unico che hai, lo diamo a quello che ce n'ha 10 e ne ha 11. Ma Carlo Marx non sarebbe d'accordo. Il PD italiano non è d'accordo. Le sinistre del mondo non sono d'accordo. Dobbiamo togliere 5 talenti a quello là e darlo a quello lì che ce n'ha solo uno. Ma quando Lazzarone, che non ha voluto obbedire al Signore, non fa niente, Marx dice che bisogna tutti uguali, ma anche Lazzaroni, anche Lazzaroni. Il lavoro è un diritto. Sì, ma se quello lavora storto, non lavora diritto, e niente, è un diritto. Cerchiamo di non essere come la Chiesa della prosperità, la maggioranza di oggi sono così che viene vomitato, Apocalisse 3,14. Dio ci aiuta a scegliere la Chiesa che vogliamo essere. Insomma, il messaggio principale qua è che bene se memorizziamo, aiuta, a me mi aiutano le scritture, non so voi. Però se siete fratelli nuovi, non dico Lazzaroni che non volete memorizzare, ma che siete nuovi e non avete ancora cominciato, per favore cominciate. E allora potete evangelizzare solamente dando amore, amicizia, incoraggiamento.
Vero. Quello è facile.
E non vi dimenticate il nome di?
Gesù.
Se no la gente dice, quello là, sai, quello là è un idolo, un Dio, uno perfetto. Uno grande, no, lascia perdere queste cretinate. È Gesù, non sono io. È Signore. Alleluia.
Amen. Tra di noi, di quelli che ascoltano, magari già lo stanno facendo, dare amore, amicizia, un sorriso. Però mettere il nome di Gesù diventa evangelizzazione.
Esatto. Se tu dai un sorriso, regali questo, regali quello, la gente darà la gloria a una brava persona. Mm-hmm. Magari sarà indù, sarà buddista, loro credono molto nelle opere buone. Niente di male, bisogna farle. Ma quando gli metti Gesù diventa evangelizzazione. Alleluia.
Amen. E voglio aggiungere qualcosa. La settimana scorsa you gave a good tip on how to evangelize.
Ho dato un buon suggerimento.
Come approcciare le persone per evangelizzare. E questi giorni abbiamo provato questo nuovo suggerimento. Cioè hai detto che un modo di fermare le persone per le strade, nei parchi, e di chiedere una domanda semplice, chiedere quale pensi tu che è una cosa che potrebbe risolvere tutti i problemi del mondo. E questi giorni abbiamo messo in pratica questa strategia e ha funzionato meravigliosamente. Le persone veramente si fermano e pensano cosa potrebbe risolvere tutti i problemi del mondo. Una parola, cosa potrebbe essere? E ognuno inventa la sua, uno dice empatia, l'altro dice conversare di più, parlare di più sui problemi, l'altro diceva fermare le guerre, e noi allora da lì possiamo iniziare una conversazione, va bene fermare le guerre in Ucraina, in Gaza, ma in famiglia come aiuta questo fermare le liti in famiglia a livello piccolo, familiare? E sempre arriviamo a parlare di Gesù, sempre. Un ragazzo pieno di piercing ha detto...
Pieno di buchi con... come si dice piercing? Piercing. Si dice piercing? Quelli che fanno i buchi attaccano, gli attaccapanni, gli anelli.
Dopo che ha pensato tanto, cosa potrebbe fermare i problemi del mondo? Ha detto niente funziona, non si possono fermare. Ma da lì abbiamo parlato di Gesù. Alla fine si è salvato, ha ricevuto Gesù così bellissimo, un'anima così bella questo ragazzo. Che sembrava come un ribelle, perché la società vuole farlo diventare un ribelle, da come si veste, come si presenta.
Sì, ribelle contro Dio. Sì. Ribellarsi contro il diavolo, tutto bene, anch'io lo sono. Mm. Ma attenzione, questi si ribellano contro la Bibbia, contro volontà di Dio.
Invece la sua anima era così dolce, e doveva solo essere evangelizzato, ha ricevuto tutto bellissimo.
Gloria a Dio.
Quindi funziona questo approccio.
Allora gliel'avete detto com'è che si risolve tutto nel mondo, no?
Sì, che... Manca l'amore di Gesù e l'ubbidienza a Dio. Se la gente ubbidesse più a Dio, non ci sarebbero questi problemi.
Facciate vedere Matteo 22,37?
No, quello no. Abbiamo fatto altri vedere. Romani 10, come ricevere Gesù.
Ma io nel messaggio vi avevo detto, se fate vedere le scritture, è tutto Matteo 22,37 e 39, cosa dice? Ama Dio.
Ama il Signore sul primo posto e poi il tuo prossimo.
E poi il tuo prossimo.
Quella non l'abbiamo usato.
Quindi, dovete usarlo, perché se tu ami il prossimo, non vai in Ucraina a ammazzare i russi e gli ucraini. Se tu ami
Giusto.
Il prossimo, non vai a costruire bombe atomiche.
Quello l'abbiamo detto.
Hai
sì.
fame, e tu mangi un po' di nucleare.
No.
E digerisci con un pochettino di dinamite. Se ami il prossimo, non fai così. Quindi amare Dio... E perché è necessario amare Dio? Non basta che io amo il prossimo?
No.
Perché no? Io sono buddista, un po' buddista, un po' islamico, un po' confucio, un po' indù. Io amo il prossimo, perché devo amare il tuo Dio.
perché solo il nostro Dio ha inviato il Salvatore per salvarci dai nostri peccati.
Perché non c'è un altro Dio che è morto per i nostri peccati, e chi non crede che è morto per i nostri peccati guarda la risurrezione e dovresti aver capito tutto. Se lui è risorto, cos'è più facile, dire ti perdono i peccati o risorgere dai morti? Quindi, ma perché sappiate che il figlio dell'uomo ha potere di ha pagato per i vostri peccati, Gesù risorge. E dobbiamo essere ultra ciechi, ciechi ad ultra violetti, per non vedere che qual è la religione giusta, solo Gesù.
Amen.
Sufficiente, Angelina?
Sì, credo.
E
sì.
Allora adesso ti do il microfono.
Ma io te lo ridò a te. Andiamo alle notizie?
Andiamo.
Andiamo in Germania. Il Fatto Quotidiano dice: Germania, nuovo servizio militare, più volontari contro la minaccia russa. Poi la Repubblica dice: Germania, scontro sulla leva obbligatoria. Merz dice: esercito forte e deterrenza migliore contro Mosca. Corriere della Sera: Germania ha approvato un disegno di legge sul servizio militare. Merz dice: un forte segnale agli alleati. La Russia è e resterà la principale minaccia.
Sì, la principale minaccia sono loro. Diventerà la Russia una minaccia, ma quando dice la Bibbia, però non quando dicono i giornali. Allora, senza sapere cosa stanno facendo, questi qua stanno profetizzando senza saperlo. Che la stanno facendo diventare loro una minaccia. La Russia se ne stava lì, quatta quatta, tranquilla. E l'hanno imbrogliata, gli hanno promesso la pace, che la NATO non si sarebbe allargata. E invece i bugiardoni hanno costretto la Russia a diventare, ad armarsi fino ai denti. E alla fine la Bibbia dice che la Russia li vincerà, anzi prenderà controllo su tutta l'Europa. Anzi, grazie Signore, fatemi dire questo. L'Europa si sta preparando seriamente per le guerre che stanno programmando. La Germania, dopo aver annunciato enormi investimenti per prepararsi alla guerra con 100 miliardi di euro, ora lavora per il servizio militare di leva obbligatoria. Sta usando la scusa che la Russia potrebbe invadere. Intanto, come era prevedibile, Francia e Germania sono ai ferri corti. Perché? Entrambi vogliono la guida alla costruzione di un moderno caccia bombardiere europeo che si chiama FCAS, il che implica grandi somme di denaro. Vedi la foto sulla radio, l'hai messa Angela? E così rimandano la decisione su come spartire la torta del costosissimo caccia.
Reuters dice: exclusive, French industry wants sole leadership in joint fighter jet.
Quindi la Francia vuole essere la sola guida alla costruzione del nuovo caccia bombardiere. Guarda, ormai al di là di ogni dubbio, come in un tacito accordo, quasi tutti i politici in misure diverse sono d'accordo. Non è se, ma quando la guerra viene e tutti si preparano. Questo è il popolo del mondo, si comporta così. Ma anche noi, popoli di Dio, dobbiamo prestare attenzione a quello che Dio dice e prepararci. C'è da ridere, o meglio piangere, alla domanda se i popoli saranno interpellati magari con un referendum per le guerre che vengono. Ormai la cricca occidentale, fermamente nascosta sotto la finta democrazia, è al controllo dei media. È una domanda inutile. Certamente non saranno interpellati. La von der Leyen si sta già prenotando come futuro cancelliere della Germania. E lei sa benissimo come evitare il Parlamento, evitare la volontà del popolo. E questo lo può insegnare a chiunque. Insomma, noi non rimane che guardare a Dio, confidare in Lui. Cosa dice la parola, Angela?
Salmi 32, versi 6 e 7. Perciò ogni uomo pio ti invochi mentre puoi essere trovato, e qualora strarippino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nelle avversità, tu mi circonderai di canti di libazione. Salmi 32, versi da 6 fino a 7.
Siamo in un mondo senza Dio, senza senso di giustizia. Senza la giustizia di Gesù, il suo sacrificio, il suo calvario, il suo perdono, il suo amore. La moralità, la giustizia, la pace, la guerra, in questo mondo sono cose soggettive. E chiunque, come avviene ora, può iniziare una guerra. Come avviene ora. Solo perché la sua soggettiva giustizia glielo insegna. Attualmente ciò che è giusto o sbagliato viene propagandato, inculcato da una piccola ma ricchissima oligarchia. Zitti, zitti, quatti, quatti, si sono comprati i media. E senza che i televedenti, ma forse dire i tele non vedenti, già supertassati, si svegliano, un torpore massivo, e si ritrovano in qualche trincea come in è stato in Afghanistan, come adesso in Ucraina. Il gioco è semplice, ma funziona. Basta che ti compri le televisioni. Che fare? Dice il Signore Romani 12:2.
Non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà.
Allora non ci conformiamo alle zucche quadrate carnali del mondo, ma ricerchiamo la mente di Dio, il cuore di Dio, la volontà di Dio. Primo Giovanni 5:4.
Poiché tutto quello che è nato da Dio
vince il mondo.
E questa è la vittoria che ha vinto il mondo,
la nostra fede.
Primo Giovanni 5, verso 4.
Alleluia! Amen. Che fare quando il nostro spirito è abbattuto? Salmi 142, 3 a 6.
Quando lo spirito mio è abbattuto in me, tu conosci il mio sentiero. Sulla via per la quale io cammino, essi hanno teso un laccio per me. Guarda alla mia destra e vedi, non c'è nessuno che mi riconosca. Ogni rifugio mi è venuto a mancare, nessuno si prende cura dell'anima mia. Io grido a te, o Signore, io dico, tu sei il mio rifugio, la mia parte nella terra dei viventi. Sii attento al mio grido, perché sono ridotto agli estremi. Liberami dai miei persecutori, perché sono più forti di me. Salmi 142, versi 3 fino a 6.
Amen, amen, Signore.
Amen.
Quando lo Spirito è abbattuto in noi, fratelli, occhi su Gesù, altrimenti viene la depressione, la tristezza, la malinconia, eccetera. Diventiamo come il mondo. Invece noi, quando piove, nella tempesta, nel freddo, nel caldo, guardiamo al Signore. Amen. E diventiamo vincitori.
Amen.
Dio ci aiuti a essere una chiesa vincitrice, non una chiesa che l'umore va su e giù, dipende dalla meteorologia. Amen, Angela?
Amen.
Allora,
grazie, Signore.
Prossimo? Dai che stamattina andiamo veloce.
Andiamo in Yemen. ADN Kronos dice, Raid di Israele su Sana'a. Netanyahu dice, Houthi pagheranno per le loro aggressioni.
Cioè gli Houthi, quelli dello Yemen, che aggrediscono Israele, loro sono a distanza centinaia di chilometri, però l'aggrediscono lo stesso, non hanno niente a che fare con Israele. È solo la religione dell'odio.
E perché?
Religione dell'odio, che Israele non deve esistere, deve essere cancellata. Israele ha le colpe come tutti gli altri, va bene?
La Repubblica dice...
Però qui stiamo parlando di odio religioso, odio razziale, dimmi.
La Repubblica dice, Israele torna a colpire gli Houthi dello Yemen. Risposta al lancio di bombe a grappolo.
Le bombe a grappolo sono delle bombe sataniche, diaboliche, che mira più che altro a uccidere i civili, non i soldati. Perché che un missile pieno di bombe a grappolo, ci sono dentro centinaia di piccole bombe che diventano mine anti-uomo. Vengono disseminati e diventano mine anti-uomo e rimangono lì per mesi ed anni. Sono bombe sataniche. Allora, Lo Yemen è un paese poverissimo, sostenuto e armato dall'Iran, che non confina neanche con Israele. Le bombe a grappolo che lo Yemen spara contro Israele colpiscono principalmente la popolazione civile. Vengono disseminate, dicevo, e diventano delle mine antiuomo. Una vera diavoleria. Questo atto da parte dello Yemen non ha nessun scopo militare ed è solo puro e semplice odio antisemita, solo per colpire e uccidere la popolazione civile. Sono armi proibite anche dal trattato internazionale che si chiama CCM e che è sostenuto da 107 nazioni del mondo, cioè la proibizione di queste armi sono proibite. Sappiamo che anche l'Ucraina le usa contro le popolazioni civili russe, anche lì c'è un problema di odio. Fare la guerra per motivi politici è già abbastanza orribile, ma fare le guerre solo per odio contro i civili, molti dei quali la guerra neanche la vogliono, è satanico. E la Bibbia mostra che il male torna sempre sul capo di chi lo compie, sia questo da una parte o dall'altra. Quanto dura il trionfo dei malvagi, Angela?
Giobbe 20, versi 5 a 9. Il trionfo dei malvagi è breve. La gioia degli empi non dura che un istante. Anche se la sua altezza giungesse fino al cielo, il suo capo toccasse le nubi, l'empio perirà per sempre come lo sterco suo. Quelli che lo vedevano diranno: «Dove è?» Se ne volerà via come un sogno, non si troverà più. Si dileguerà come una visione notturna. L'occhio che lo guardava cesserà di vederlo e la sua casa più non lo scorgerà. Giobbe 20, versi 5 fino a 9.
Semitismo, antisemitismo, Israele, Hamas. Guardate che siamo nel mezzo della propaganda mediatica mondiale contro Israele. Quindi non credete ai giornali. Dovete controllare e ricontrollare. Che le notizie che vengono da Israele vengono da Hamas. Sai, l'ho appena scoperto da un po' di tempo. I 30, 40, 50 mila morti, è Hamas che lo dice. Non lo sappiamo quanti sono. Israele, per esempio, non lo sa. L'America non lo sa. Solo che Gaza è sotto controllo di Hamas e sono loro i loro giornalisti, giornalisti anche tra virgolette, che danno queste notizie. Amen.
Oh, Dio ci liberi. Amen. Vado al prossimo, che è una delle domande di Annalisa. Se vi ricordate, fratelli, la settimana scorsa abbiamo parlato di questa teoria dei preteristi che dicono che tutte le profezie del tempo della fine, del libro di Daniele, libro di Apocalisse, sono state compiute nel primo secolo con la distruzione di Gerusalemme in 70 d.C. Quindi dicono che quella distruzione di Gerusalemme è la venuta di Gesù, è l'Armageddon, dove Gerusalemme è stato distrutto, il Tempio distrutto, tutto compiuto. E i mille anni, il millennio sono già passati e noi adesso suppostamente ci troviamo nel periodo dove il diavolo, dopo che è stato legato per mille anni, adesso il diavolo è stato sciolto, è stato liberato per poco tempo. E abbiamo parlato di questo, però è stato una presentazione abbastanza generale perché non sapevamo che tipo di scritture usano questi preteristi, su cosa basano le loro teorie. E Annalisa ci ha inviato una lista di scritture che loro usano e che noi piano piano risponderemo, un po' oggi, un po' domani, faremo in tempo per rispondere a tutte le scritture. E oggi voglio presentare solo uno di questi punti. Loro dicono che l'imperatore Nerone del primo secolo è stato l'anticristo, o se non era Nerone, allora l'imperatore Tito, che ha invaso e distrutto Gerusalemme in 70 d.C.
Quindi se non è zuppa pan bagnato, insomma, in maniera oppure o altra, loro cercano di accomodare le profezie, no?
Oppure altri imperatori romani che sono vissuti in quel periodo del primo secolo.
Sì, oppure.
Quindi dicono che l'anticristo già è stato, già è venuto nel primo secolo.
Guarda, alto. Tirare il freno a mano, per favore. Anche se Nerone o Tito si fossero dichiarati Dio, i trattori romani erano soliti farlo, si credevano dei. Però non l'hanno fatto sedendosi nel Tempio di Dio, come la profezia dice, secondo Tessalonicesi 2:4.
Vado lì?
Sì.
secondo Tessalonicesi 2:4 dice: l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Secondo Tessalonicesi 2:4.
Cioè, la morte dell'anticristo è specificata nella Bibbia. Non si può indovinare un nome a casaccio, o è Tito, o è Nerone, e se no sarà Pinco Pallino, insomma. Ecco. È così che insegnano la Bibbia, scusa. La Bibbia specifica.
Ma dicono che tutti questi sono stati anticristi.
Ma sai quante... Ma qui il mondo è pieno di anticristi. Vai verso 8, rimane sul capitolo.
Verso 8. E allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Secondo Tessalonicesi 2:8.
Ma studiamo un momentino com'è che veramente muore l'anticristo, no?
Sì.
Va bene? Guarda, Nerone si è suicidato nel 68 d.C., quindi prima della distruzione di Gerusalemme.
Oh.
Va bene, quando i romani distrussero il tempio, come fa a sedersi sul tempio? Tito è morto di febbre nell'81 d.C., quindi non all'apparire di Gesù nella battaglia di Armageddon, come la Bibbia ci dice, e in ogni caso nessuno dei contemporanei di allora avevano registrato che Gesù è apparso, o perlomeno che i cristiani dicevano che fosse apparso.
Quindi, secondo queste scritture, né Nerone né Tito si sono seduti nel Tempio di Dio, nel Tempio a Gerusalemme, e nessuno di loro è morto in 70 d.C. nella distruzione di Gerusalemme.
Allora, sì, la storia ci dice che il Senato romano depose ufficialmente Nerone, lui fugge dal suo palazzo dove era rimasto solo, senza protezione, e si suicida, la storia ci dice anche la data, lui si suicida il 9 giugno del 68 nella villa del Liberto Faonte, la villa chiamata Liberto Faonte, e si pugnala alla gola con l'aiuto molto, molto, molto gentile del suo segretario Epafrodito. L'assistente
sì.
L'ha assistito a suicidarsi.
Ah, sì.
Una specie di eutanasia, però una coltellata alla gola. Ma sulla morte dell'anticristo, la morte che verrà, non è mica venuta ancora, le profezie sono molto specifiche, e ci dicono come morirà l'anticristo. Niente a che fare con il suicidio di Nerone, va bene, o l'imperatore Tito. Com'è che è morto Tito? Lui è morto di febbre in un posto che si chiama Aquae Cutiliae. Non so come si pronuncia, questo è latino. Cioè praticamente sarebbe vicino all'odierna Rieti. Lì muore di febbre Tito. Ma come muore l'anticristo? Ma le profezie sono molto specifiche come muore l'anticristo. Vogliamo leggerle?
E lo hai letto? Gesù lo annienterà con l'apparizione della sua venuta.
Ma la Bibbia è ancora più specifica.
Ah sì?
E certo.
Dove?
Ezechiele 39. Vuoi portarti lì?
Ok.
Verso 1. Attenzione, arriviamo come muore l'anticristo. Ci dice anche dove muore. La Bibbia è specifica quando vuole. Come muore, dove muore l'anticristo.
Tu, figlio d'uomo, profetizza contro Gog.
Gog è l'anticristo.
E di: così parla Dio il Signore. Eccomi da te, o Gog.
Verso 2.
Io ti porterò via, ti spingerò avanti, ti farò salire dalle estremità del settentrione e ti condurrò sui monti di Israele.
Sui monti di Israele. Va bene, quei due, il Nerone è mai andato in Israele.
Ah.
Va bene, e anche Tito, che Israele è andato a distruggere il Tempio. Lui sarebbe morto in Italia, abbiamo visto.
E non è venuto dalle estremità del settentrione.
Esatto. E allora dice, vai avanti a leggere.
Verso 3. Butterò giù l'arco dalla tua mano sinistra e ti farò cadere le frecce dalla destra. Tu cadrai sui monti di Israele, tu con tutte le tue schiere e con i popoli che saranno con te. Ti darò in pasto agli uccelli rapaci.
Ecco, gli uccelli di ogni specie... come dice,
uccelli. Agli uccelli d'ogni specie e alle bestie dei campi.
Ok, Nerone e Tito non sono morti mangiati dalle bestie, l'anticristo no. Sì, morirà così. 5.
Tu cadrai in mezzo ai campi, perché io ho parlato, dice Dio il Signore. Ezechiele 39, versi 1 a 5.
Capito, questa è la verità, mm-hmm. Perché queste sono scritture. Lascia perdere quei preteristi dalla nonna che Nerone è l'anticristo, ma questi qui non sanno neanche... Cioè l'anticristo morirà sui monti, quindi non alla villa romana di Liberto Fonte e non a Rieti, come Tito e Nerone. Ci siamo?
Sì, sì.
Nessuno degli imperatori romani ha fatto un patto di 7 anni, questo è un altro punto. L'anticristo dovrà fare un patto di 7 anni. Gli imperatori non hanno fatto di patti, signori egregi preteristi. Allora non ha fatto patto 7 anni, non ha forzato un marchio 666 sulla mano, sulla fronte, e non è mai esistita alcuna figura importante come un falso profeta mondiale a quei tempi, uno con le corna di agnello, e neanche Apocalisse 19:20 è stato adempito. Cos'è che dice Apocalisse 19:20?
Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Apocalisse 19:20.
Va bene, è stato adempito questo. Se è stato qualcuno...
No.
Vabbè, la gente non poteva vedere questo, ma qualche profeta poteva dirlo. Sono il lago di fuoco. Niente. E neanche sono esistite, altro punto, 10 nazioni europee che abbiano dato potere né a Nerone né a Tito nel primo secolo. 10 nazioni che la Bibbia ci dice sosterranno l'anticristo, mm-hmm. Riferimento Apocalisse 17 dal 12 al 14.
Sì.
E allora sono teorie che, guarda, a me mi dispiace sprecare questo tempo. Completamente sconnesse, fuori tempo ed ogni logica profetica. Solamente la gente che non segue la Bibbia, non conosce la Bibbia, non ha lo spirito, può credere a queste fandonie. L'ultimo punto, velocissimo. Dove sono le scritture? Dove sono le scritture per sostenere queste stupidaggini? Cerchiamo di essere educati, Angela.
Perché qualche scrittura usano anche loro, solo che le applicano tutte al primo secolo, per esempio la persecuzione dei cristiani, ma i primi cristiani sono stati alla grande perseguitati, certo. Hanno dovuto adorare l'imperatore romano, virgolette, l'anticristo, altrimenti erano messi a morte, quindi qualche cosa sembra che si applica.
Ma cosa? Niente si applica. Le scritture che usano le mettono sull'incudine. Sai cos'è incudine? Anvil in inglese, anvil. Messo l'incudine e te la interpretano con l'incudine e col martello, te la ammaccano, te la stortano, la tagliano e poi te la citano. Non c'entrano niente queste scritture. Allora, Angelina, mi fermo, ma è sufficiente.
Ok, sì.
Allora, sì. Qui, signore, dacci pazienza con questi.
Torniamo alle
dobbiamo
notizie.
Anche evangelizzarli, se le incontrate, evangelizzateli. Certo. Se respingono, ma sono affari loro. Va bene, ma voi, diciamo, fate il vostro dovere.
Amen. Prima di tornare alle notizie, voglio parlare un po' delle richieste di preghiera, perché domani, domenica, faremo la Santa Cena e anche pregheremo per i malati. E voglio chiedere l'aiuto dei fratelli per compilare la lista di preghiera per domani.
Perché diventa sempre più lunga.
Diventa più lunga, ma anche perché stiamo pregando per persone che spesso non seguono, che non sanno neanche che stiamo pregando, perché i fratelli in amore chiedono preghiera per il cugino, per la vicina che ha problemi. E certo, preghiamo per loro. Ma vogliamo fare un po' una differenza, cioè i fratelli che desiderano ricevere preghiera di guarigione o liberazione, sia per se stessi o altri, voglio chiedere se possono farci sapere se avete scelto di digiunare almeno durante le 24 ore precedenti alla preghiera che faremo insieme domenica.
E noi ne terremo conto.
Sì, cioè se avete scelto di digiunare, perché è volontario questo, vi chiediamo di scriverci sabato sera verso le 5-6 ore italiane. Scriveteci, fateci sapere se avete scelto di digiunare fino alla preghiera che faremo domenica. Perché sì, la lista di preghiera è diventata piuttosto lunga,
E pregheremo per tutti, eh?
Sì, ma daremo priorità nella preghiera a chi ci mette più impegno, digiunando. In ogni caso, è sempre una questione di fede. Cioè, Matteo 9,29 dice, vi sia fatto secondo la vostra fede. Quindi potete guarire anche senza noi, senza le nostre preghiere.
Ma anche senza digiuno.
Anche senza digiuno.
Però
ma...
se uno sceglie di digiunare, il Signore onora questo. Fratelli, c'è scritto, digiunate e sono guarita.
Sì, sì.
E anche settimana scorsa, una sorella.
Sì, abbiamo una bella testimonianza da condividere su questo, quindi vediamo che funziona. Uno mette il cuore e si dispera e prega e digiuna, vediamo che funziona, vediamo i risultati. Per questo incoraggiamo questo, di fare tutto quello che tu puoi e il Signore farà il resto.
Il digiuno è un atto di fede.
Sì.
Amen.
Amen. Quindi scriveteci, fratelli, che scegliete di digiunare. Scriveteci oggi verso le 5-6 della sera, così noi sappiamo e possiamo mettere più impegno in quelle richieste. Vado avanti?
Andiamo avanti.
Andiamo in Ucraina. Una notizia dal Fatto Quotidiano. Vertice UE. Kallas dice... Si usi il Fondo Europeo per la Pace per acquistare le armi americane. Discusso l'invio di addestratori in Ucraina.
A questa qui perché non se ne torna in Estonia a cucinare bacon and egg?
Va bene.
Questa qui l'hanno nominata vicepresidente della Commissione Europea. Ma insomma... Vabbè, comunque... Insomma, la Kallas dice di usare il Fondo Europeo per la Pace. L'Europa ha messo da parte dei soldi, esattamente 6.6 miliardi di euro, una montagna di soldi, per la pace.
Mm-hmm.
Per la pace. E lei le vuole usare per la guerra adesso.
Ah, usarla per la guerra.
Per finanziare l'Ucraina. Contro i cattivi russi. Urca. Ma magari la Russia diventerà anche cattiva quando viene l'Anticristo. Vedremo. La Bibbia ci parla di quello, ma nel momento loro hanno svegliato, già si stanno pentendo, hanno svegliato non il cane, ma l'orso che dormiva. Un grande politico molto tempo fa ha detto, dice, è difficile provocare la Russia a fare una guerra, però il problema, ha detto questo politico, ha detto il problema è che quando la Russia comincia a fare una guerra è poi difficilissimo fermarla. Ed esattamente profetico quello che succede. Insomma, vogliono usare 6.6 miliardi di euro per la pace a scopi di guerra, per bruciarli missili contro missili, che la Russia ce n'ha molto di più. E adesso c'è la Cina che la spalleggia, c'è la Corea che la spalleggia. Insomma, l'Europa si toglie la maschera. Quindi... ecco cosa succede quando un sistema politico dittatoriale, quello di Bruxelles, fingendo di essere democratico, giunge al potere. Si sa chi può. L'Europa che ha spalleggiato il colpo di Stato a Kiev e poi annullato ben due trattati di pace con la Russia già firmati, ora usa enormi fondi messi da parte da dolorose tasse da parte di tartassati, suppostamente preparati per la pace, per continuare la guerra. Ora la scommessa è che la Russia, la scommessa da parte di Bruxelles, loro gamble, scommettono che la Russia non risponderà alla provocazione con le atomiche, nonostante la Russia lo ha già minacciato più volte. Io sono sicurissimo che prima o poi le guerre atomiche arriveranno, perché la Russia si è scocciata doppio. Perché loro se ne approfittano, contano sulla bontà russa che le atomiche non le usa. Se non sarà adesso, sarà fra poco, appena arriva l'Anticristo, ma le atomiche la Russia le userà. Fratelli che siete stazionati nei paesi che faranno guerra alla Russia, cioè l'Italia, la Francia, la Germania, caro mio, fatevi bene i calcoli. Cioè non è una saggia politica tirare troppo la corda come fece il Giappone riguardo le atomiche americane su Hiroshima e Nagasaki. Guarda, l'enciclopedia di Google, l'enciclopedia politica qua, leggi Angelina, cos'è che dice ho messo qui un paio di citazioni dall'enciclopedia.
Dice: il Giappone era consapevole del fatto che gli Stati Uniti stavano lavorando a un'arma con un potenziale distruttivo enorme, una bomba atomica, ma non aveva informazioni precise sulle sue caratteristiche, le dimensioni o le capacità di utilizzo.
Cioè, il Giappone non sapeva che l'America stava costruendo un'atomica, però sapeva che stavano lavorando su una specie di bomba atomica, quindi le notizie sono un po' contrapposte. Nel 45?
Nel 1945 il Giappone fu in grado di intercettare e decifrare le comunicazioni americane che rivelavano che il progetto Manhattan era in corso e che la bomba atomica sarebbe stata pronta per l'uso nella tarda estate.
Quindi il Giappone cosa fece? Niente. Andò avanti sperando nella loro religione Buddha, che eccetera eccetera, che l'America dopo tutto sono democratici, sono esseri umani, ma non ne sarei tanto sicuro. Chiedi a abitanti civili di Hiroshima e Nagasaki, te lo diranno. Comunque questi qua della cupola europea sono gente che, come questa signorina, signora Callas, è gente che non ha mai combattuto in nessuna guerra, né programma di combattere in nessuna guerra di persona. È come Zelensky, mica lui va a combattere, lui manda. Per loro si tratta solo di fare le facce toste e di respingere la pace e di vincere l'odiato Putin. Cioè, la guerra che loro combattono, con i loro sorrisini, la combattono così, sorridendo, con la cravatta, i tacchi a spillo, le strette di mano davanti alle telecamere, oppure seduti a brindare in grandi hotel di lusso. Non conoscono la morte nel freddo, nel fango, nelle trincee. Potrebbero fare la pace, ma la rifiutano. Scommettono in una guerra che hanno già perso. Non ci mettiamo a giudicare chi ha torto e chi ha ragione, che chiunque fa la guerra è sempre torto. A parte la propaganda, la guerra di Zelensky è persa. A meno che non ascolti la propaganda, quella della sera, la stampa, i giornali italiani, europei. Allora lì la Russia ha perso. No, no, non è così la storia. La Russia sta vincendo. E velocemente. Adesso sta addirittura attaccando Odessa. Se la Russia conquista Odessa, l'Ucraina è finita. Odessa è l'ultimo sbocco al mare che gli rimane, l'Ucraina. La Russia sta attaccando Odessa. Se prende Odessa, praticamente l'Ucraina è ciao ciao. Questi qui non hanno ancora capito che Putin, la Russia, non accetterà mai, mai, mai di perdere questa guerra, perché vuol dire avere i missili atomici occidentali sul confine ucraino, un confine lungo. Questa continuare la guerra significa continuare con i cadaveri. Ho fatto la conto, ho contato i cadaveri l'altro giorno.
Come hai contato i cadaveri?
Nelle notizie, ho controllato, scandagliato nelle notizie, e ho contato che nell'ultimo scambio di cadaveri i russi hanno ridato all'Ucraina 1000 cadaveri e l'Ucraina ha dato alla Russia 80 cadaveri, 70-80 cadaveri russi. Quindi il rapporto è quasi di per ogni cadavere, ogni morto russo ci sono 15-20 morti ucraini. Questo è il rapporto nella conta dei morti. Ma i politici non sanno neanche contare i morti. Vanno avanti con le loro ideologie politiche. Io credo che il motivo principale che l'Occidente non vuole la pace tra Ucraina e Russia sia motivo di orgoglio, superbia, ferita. All'inizio volevano solo dare quattro schiaffi, infatti, a Putin e la Russia, che suppostamente era militarmente un disastro. E lo era. E all'inizio fu proprio così. Poi cosa fa Putin? Licenzia alcuni generali, le cose cambiano e la Russia comincia a diventare inarrestabile, come lo è attualmente. A chiacchiere i bruxelliani fanno finta di voler inviare soldati in Ucraina e in Russia. Non sembra che hanno imparato molto dalle 100.000 gavette di ghiaccio. Signora Meloni, si ricorda? né dalla sconfitta di Napoleone, né quella di Hitler, non ho imparato niente questi qua. Ma poi vedono che la reazione dell'opinione pubblica, cioè quelli che nelle trincee ci dovranno andare, e subito si rimangiano la parola e cambiano politica. Come finirà la guerra tra Russia e Ucraina a Bruxelles? Io credo che le profezie sono chiare. La Russia è l'undicesimo. Nella Bibbia la Russia è rappresentata dall'undicesimo corno di Daniele 7 che vincerà l'Europa e distruggerà tre nazioni europee. Me lo dai Daniele 7:7 gentilmente? Dovresti averlo nella lista lì.
Ed ecco una quarta bestia spaventosa.
Qual è questa quarta bestia? Il vecchio impero romano.
Che aveva 10 corna.
10 corna che sono 10 delle presenti nazioni europee. Ok, andiamo verso 8.
Quando ecco spuntare in mezzo a quelle...
Quali? A mezzo alle 10 corna?
Un altro piccolo corno davanti al quale 3 delle prime corna furono divelte.
3 nazioni. Io credo che l'Italia sarà la prima, per via del Papa, il Vaticano, che l'Anticristo deve distruggere.
Quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo.
Ok, attenzione. Questo corno, che è una nazione, ha gli occhi di... Se questa è la persona dell'Anticristo che verrà, cioè Gog, che rappresenterà Magog, cioè gli occhi di un uomo.
È una bocca che pronunziava parole arroganti.
Ecco, Daniele 7:24.
Le 10 corna sono 10 re.
Ok, capito, 10 corna sono 10 re, 10 nazioni che?
Che sorgeranno da questo regno.
Questo regno che era Roma, ed è Roma.
E dopo quelli sorgerà un altro re.
Chi è l'Anticristo?
Che sarà diverso dai precedenti.
Diverso dalle altre 10 corna nazioni.
E abbatterà 3 re.
Capito? Questo in base alle profezie. La Russia, anche chiamata Magog, vincerà tutto e tutti, ma poi tutti che seguiranno l'Anticristo saranno distrutti da chi, Angela? Armageddon, da Gesù in persona, Apocalisse 19:11-21. Giusto?
Amen.
Ok.
Amen, da Gesù, sì.
Gloria a Dio. Perché non leggiamo? Impariamo dalla storia passata. C'è stato un politico che ha detto il problema con il mondo è che il mondo non impara dalla propria storia.
Sì.
Leggiamo la storia, Geremia 27, qui siamo al VI secolo avanti Cristo, impariamo dalla loro storia e da quando Israele, che era diventata laodicea, era diventata addormentata, adoratrice di idoli, un po' come oggi la Chiesa che adora il materialismo. Cosa diceva Geremia al capitolo 27, 12 a 17? Io parlai dunque
a Sedechia, re di Giuda, secondo tutte queste parole, e dissi: piegate il collo sotto il giogo del re di Babilonia, sottomettetevi a lui e al suo popolo e vivrete.
Che il re di Babilonia in questo caso è Magog, ma loro non si sottometteranno, faranno la guerra e perderanno. 13.
Perché dovreste morire, tu e il tuo popolo, di spada, di fame, di peste, come il Signore ha detto della nazione che non si lascerà sottomettere al re di Babilonia? Non date ascolto alle parole dei profeti che vi dicono: non sarete sottomessi al re di Babilonia.
I falsi profeti che adesso hanno infestato anche le chiese cristiane.
Perché vi profetizzano menzogna.
Non credete ai falsi profeti. Non è difficile scoprire che sono falsi. Studiate la Bibbia.
15. Io infatti non li ho mandati, dice il Signore, ma profetizzano falsamente nel mio nome, perché io vi cacci e voi periate, voi e i profeti che vi profetizzano. Parlai pure ai sacerdoti e a tutto questo popolo e dissi: così parla il Signore, non date ascolto alle parole dei vostri profeti, i quali vi profetizzano dicendo: ecco, gli arredi della casa del Signore saranno tra poco riportati da Babilonia.
Cioè le ricchezze, no? Come dire, l'Europa vorrebbe ritornare alle primiere ricchezze, l'impero britannico, l'impero napoleonico, l'impero hitleriano in Germania, non lo chiamano così, ma vogliono il potere. E allora dice: la Russia ci ostacola da prendere potere nel mondo. Oh. La Russia favorisce i BRICS, la Russia fa accordi con la Cina, la Russia fa accordi con l'India. Guerra alla Russia, questo è quello che c'è dietro. Non fermate tutte le balle che raccontano sui giornali. Quando Hitler faceva le guerre, i giornali tedeschi dicevano: ma è indispensabile, abbiamo bisogno dello spazio vitale, diceva Hitler, e ci serve la Repubblica Cecoslovacchia, ci serve la Polonia, ci serve l'Austria, e voleva prendersi tutto, e la Francia, eccetera. Oggi con politiche diverse, lingue diverse, trucchi diversi, imbrogli diversi, è la stessa storia, sono gli stessi spiriti del nemico e del maligno. Avanti.
Non date ascolto perché vi profetizzano menzogna. Non date loro ascolto. Sottomettetevi al re di Babilonia e vivrete. Perché questa città dovrebbe essere ridotta in desolazione? Geremia 27, versi da 12 a 17.
Non ascoltate le religioni che vi parlano di politica. A meno che non hanno scritture, io faccio un po' di politica, perché no? Ma io vedo scritture per grazia di Dio.
Amen.
Ma non ascoltate i predicatori che predicano Israele qui, gli islamici là, l'America qui, la Russia là. E le scritture? Guarda, in questo caso la Babilonia alla quale l'Ucraina dovrebbe sottomettersi è la Russia. Allora, abbiamo visto qui in Sud America, dove siamo, che il Sud America è da secoli che Sud America si sottopone all'egemonia americana, dal 1800 che si sottopone.
È vero.
L'America ha rubato i territori del Messico e il Messico ha detto: che posso farci? Sono troppo forti.
Ma con questo?
Infatti Romani 13 dice: sottomettetevi a chi ha l'autorità, Romani 13:1.
Con questo vediamo qui in Sud America c'è tranquillità. Si sono sottomessi all'America.
Si sono sottomessi.
E qui non ci sono problemi.
Sì.
Non c'è guerra, non ci sono problemi. Si vive tranquillo.
Sì, qual è la nazione che... L'Ecuador. In Ecuador, sapete cosa fanno? Hanno buttato via la moneta locale che era sempre svalutando,
mm-hmm,
e hanno adottato il dollaro.
Sì.
Il dollaro in Ecuador è la moneta nazionale. Mi pare anche a Panama. Devo controllare su Panama. Capite? Cioè, sottomettiti. Gesù si è sottomesso a Roma. Sottomesso politicamente, non spiritualmente.
Mm-hmm.
Quando i romani chiedevano ai cristiani di offrire profumi all'imperatore, dicevano: no, questo è troppo. Ci sottomettiamo all'imperatore, gli paghiamo le dame. Il profumo che va da lui a accendersi l'incenso. E li uccidevano per quello. Li torturavano, li mandavano a Colosseo perché non offrivano profumi a Cesare. Sud America si è sottomesso all'egemonia americana e anche l'Europa si è sottomessa all'America. Sono ormai 80 anni, è da 45 che l'Europa è sottomessa all'America. E anche il signor Zelensky a Bruxelles dovrebbe capire, e i bruxelliani dovrebbero capire, che non possono insistere di fare entrare l'Ucraina nella NATO e portare missili atomici occidentali sotto il naso della Russia. Dovrebbero capirlo se avessero un po' di sale dell'Himalaya nella zucca. Quando la Russia nel 1962 portò i suoi missili a Cuba, l'America bloccò l'isola, minacciarono una guerra atomica, Kennedy. E se i sovietici ebbero abbastanza buon senso di ritirarsi, ora dovrebbe essere l'Occidente ad avere lo stesso buon senso di non insistere a portare missili atomici NATO in Ucraina. Sai l'Ucraina che confine c'ha con la Russia?
No.
2300 chilometri di confine, più lungo dell'Italia.
È lungo, sì.
Se leggiamo i giornali, chi ha ragione, chi ha torto? Beh, ogni giornale è un oracolo, loro sanno tutto, sanno chi ha torto e chi ha ragione, perché loro ascoltano lo sponsor, che sei Soros o la banca di qui, la banca di là, e in base agli interessi bancari i giornali scrivono articoli. Personalmente io sono credente e credo che il torto è stato da tutte le parti. Tutti siamo peccatori, siamo privi della gloria di Dio, Romani 3:23. Solo Dio sa esattamente chi più e chi meno. Signore per la pace, ma non alla maniera delle capre, bene? Ma alla maniera di Gesù, Matteo 5, 44 a 48. Ma io vi dico.
Ma io vi dico, amate i vostri nemici e
pregate
per quelli che vi perseguitano, affinché siate figlioli del Padre vostro che è nei cieli, poiché Egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti.
48.
Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Matteo 5, da 44 a 48.
E questa cos'è? Utopia?
Quasi sembra.
Sembra utopia, no? Quello che dice Gesù. Ma io dico, è solo questione di pazienza. Nel Signore Dio ci aiuti. Andiamo a Ebrei 6:15.
E così, avendo aspettato con pazienza, Abramo ottenne la promessa. Ebrei 6:15.
E allora tutti, come Abramo, fratelli, armiamoci di pazienza e otterremo la promessa. Apocalisse 6:11.
E a ciascun d'essi fu data una veste bianca e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo. Apocalisse 6:11.
Il Signore ci sta dicendo, fratelli, so che riceviamo lettere, fratelli ci scrivono, sono impazienti, dei fratelli che scrivono, quanto ancora?
Sì.
Quanto ancora, Signore, devo soffrire? Quanto ancora? Io sono per la pace, ma accendo la televisione sono tutti per la guerra. Quanto ancora, oh Signore? E il Signore vi dà una veste bianca, spirituale, fratellini. E vi dice che vi riposiate ancora un po' di tempo. Ma per riposarsi qui siamo nell'inferno. Questo è niente. Questo è niente. Questo è tutto l'inferno che avrete e queste capre tutto il paradiso che avranno. Romani 4, 20 al 22, chiudiamo.
Ma dinanzi alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato per la sua fede dando gloria a Dio.
Sta parlando di Abramo.
Ed essendo pienamente convinto che ciò che aveva promesso, egli era anche potente da effettuarlo, onde è che ciò gli fu messo in conto di giustizia.
Alleluia.
Romani 4, versi 20 a 22.
Gloria a Dio, Angelina, gloria a Dio, gloria a Dio. Fratelli, voi che siete fedeli, spero di esserci anch'io, ricevete la veste bianca, il Signore vi dà una veste bianca. E a ciascuno di essi fu data una veste bianca e fu loro detto che
si riposassero
ancora un po' di tempo. Apocalisse 6:11, questo è il quinto sigillo, l'avrete capito. Alleluia. Angelina, io ti do la parola.
Grazie, Signore. Posso chiederti una domanda da parte di Santina? Dice, pace fratellini dolcissimi, volevo chiedervi una spiegazione a un comandamento che non mi è molto chiaro.
Un comandamento non chiaro.
Non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome in vano. Cosa significa esattamente? Cioè, non pronunciare il nome di Dio o Gesù quando non si prega? O per esempio quando siamo in un momento di disperazione o di rabbia? Cioè, quando è considerato peccato fare questo?
È già perché è uno dei comandamenti. Non pronuncerai il nome del Signore in vano.
Sì.
Ma, amata Santina, amata dal Signore, sai, dipende se lo pronunci in modo da onorarlo o disonorarlo. Per esempio, nei film di Hollywood, il nome di Gesù Cristo è diventato una maledizione, perché sono gli ebrei che fanno... fanno questi film.
Sì, lo usano in modo sporco, sì.
Sì, ebrei, sionisti, capre, usano il nome di Gesù Cristo come maledizione. Mm. Invece di dire accidenti oppure qualche parolaccia, dicono Gesù Cristo. A me non mi dà fastidio, però per loro è una maledizione.
A te non ti dà fastidio che lo usano
a me no, non mi dà...
A me mi dà fastidio.
Non mi dà fastidio di uno che dice Gesù Cristo. Perché mi rinfresca l'anima a me, ma loro lo usano all'incontrario.
Sì, sì.
Capito? Sono i demoni che gli dà fastidio il nome di Gesù Cristo. Io lo ripeto in continuazione, anche stamattina andavo a fare un po' di ginnastica, esercizi intorno al casolare qui, in aperta campagna. Cioè, il diavolo mi dà fastidio, loro... Ho usato il nome di Gesù Cristo, 448, quattro sganassoni, guanti da box spirituale, ce l'è scappato. Ci siamo?
ma per non peccare, per non offendere Dio, possiamo pronunciare il suo nome solo quando preghiamo?
Ma guarda, ogni volta che gli dai onore, non credo che ci sia...
Non solo in preghiera, ma possiamo parlare tra di noi di Gesù e onorarlo, e
certo.
Va bene.
Sì, ma in continuazione c'è sempre il nome di Gesù nella bocca, voi lo sapete.
Sì.
Capito? Però dipende se gli dai gloria, se gli dai onore.
E Santina specifica questa situazione. Quando siamo in un momento di disperazione o di rabbia e uno dice, oh Dio, è sbagliato? È invano?
E dipende come lo dici.
E in questo modo, un po' frustrato, diciamo.
Ma se lo dici lo stesso spirito che dice, accidenti, qua niente mi va bene, allora quello è sbagliato.
Ah,
capito?
Ho capito, sì.
Capito? Come...
Come dare colpa a Dio?
È come se... Cioè, una sorella lavora in cucina e butta per terra un po' di brodo dalla pentola e dice, oh, sorella Angela!
Io? Ma cosa c'entro io?
Appunto, cosa c'entra Dio?
Ho capito, sì. Ah.
Sì. Che è martellato su un chiodo, ti colpisce un dito, ah, fratello Giuseppe, ma io non c'entro niente, svegliati.
E così Dio non c'entra niente.
Capito? Non c'entra niente Dio col fatto che ti sei pestato.
Ok.
Capito? Come la storia dei due ragazzi discoli, monelli, che nascosti guardavano un prete. Allora uno passa lì vicino e fa, cosa state combinando? Qui nascosti a guardare il prete. Shhh, silenzio. È lì che sta cercando di attaccare un chiodo alla parete. Sì, allora? Stiamo aspettando quando si pesta un dito, cosa dice?
Ah, lo mettono a prova.
Hai capito?
Ai, ai, ai.
Allora, Angelo, dove eravamo qua?
Ok, quindi pronunciare il nome di Dio in vano e quando, sì, in momento di rabbia e disperazione parliamo di Dio, è sbagliato. Quello non si fa.
Ecco, fino a lì ci siamo arrivati.
Okay.
Prende Testimoni di Geova, per esempio. Testimoni di Geova usano il nome di Geova per tutto. Tutto quello che gli conviene a loro, alla torre di guardia. Comprese le loro false dottrine. Questo, secondo me, nel mio piccolo punto di vista, è disonorare Dio. Dio non è il tuo servo che Geova qui, Geova là. Stai attento, sì, molto tirchio. Nome di Geova è sceso solo per onorarlo e non per fare, capito, affari tuoi. Certamente che Dio considererà anche le loro intenzioni, ma le loro false dottrine rimangono. Loro diranno, ma cosa sta parlando? Sto parlando di voi, dicendo che voi non onorate Gesù come Dio. È scritto Giovanni, cos'è, Giovanni 5? Che deve onorare il figlio come si onora il padre. Va bene.
Mm-hmm. Una domanda da parte di Jasmine. Perché dice, va bene, ho capito quando sei arrabbiato non dire, oh Dio, perché questo succede. Ma quando uno vuol dire qualcosa di bello.
Sì, se onori... Guarda, il,
per esempio,
me,
vai su una montagna, vedi il bellissimo
tramonto. Oh Dio!
Oddio, come è bello questo
tramonto! Alza le mani e lodalo, logico.
Oppure in certe canzoni di amore, dice lei, dice Jasmine, ha sentito una donna cantare a un uomo, oddio quanto ti amo, ma sì, canta
quella,
all'uomo.
Quella Domenica Modugno che cantava, fece un canto, mi pare con Gigliola Cinquetti, questo molte primavere fa, no? Quando ero... Avete capito che io sono dell'altro secolo, no? E Modugno cantava una canzone a Sanremo che diceva Dio quanto ti amo.
Ma cantava a Dio o a una donna?
E non mi ricordo.
No, Jasmine dice è quella la canzone a cui si riferisce e lui canta a una donna, non a Dio. Ma dice questa
sì,
espressione.
Sì, però usava Dio nel senso di amare una donna.
Sì.
Beh, insomma, non è tanto potente come amare Dio, ma perlomeno nel senso positivo.
Okay.
Infatti nessuno della Chiesa Cattolica si è lamentata di questa canzone.
Non si è lamentata?
No.
Va bene.
Ma è giusto.
Nobody in the Catholic Church complained that they used the name of God in that song.
No, il Papa, nessuno si è lamentato.
Ok, fine.
E perché evidentemente non c'è niente di male.
Ho capito. Quindi deve essere in modo positivo e bello e per onorare Dio, nel nome dell'amore, in quel
esatto.
senso.
Esatto.
Continuo la domanda di Santina?
Sì.
E poi ancora una domanda, e cioè nel comandamento in cui non dobbiamo fare statue e poi prostrarci di fronte ad esse, significa che, per esempio, già creare un presepe è peccato? Perché specifica proprio di non creare statue. Grazie per la vostra risposta anticipatamente. Io sono molto curiosa e più leggo la Bibbia, più sorgono tantissime domande nel cercare di correggermi e fare ciò che Dio vuole da me, cioè la sua volontà. Un bacio grande a tutti quanti, Santina.
Cioè lei chiede se il presepe è peccato?
Eh sì, perché la Bibbia dice precisamente non fate delle statue. E il presepe contiene queste piccole statuine.
Sì, sì, ma il primo presepe l'ha creato San Francesco. Era il presepe vivente, Dio lo benedica. Guarda, lo scopo del presepe, nell'intenzione di chi lo ha iniziato, San Francesco, era a scopo educativo, di illustrare l'amore di Dio. Capito? A me non mi dà nessun fastidio vedere Maria, madre di Gesù di Nazare, che tiene il bambino. Mi dà fastidio quando gli mettono 10 corone in testa. Perché non è scritturale, corone vanno su Gesù, non su Maria, e sono sicuro che Maria dal cielo sta annuendo e dice sì, di predicalo, capito? La Maria in cielo non vuole la gloria che aspetta Gesù, quindi per cortesia madonnari, cercate di svegliarvi, niente di male a parlare bene di Maria, la madre di Gesù, una donna eccezionale, ma mica vuoi prendere la gloria di Dio e darla a lei. Dice Isaia, cos'è Isaia 40, 45, lì, dice: io Signore non darò la mia gloria a un altro, e non importa se l'arcangelo Michele, c'era un arcangelo che ha voluto prendersi la gloria, Lucifero, questa è un'altra storia. In Apocalisse 22 Giovanni si butta in ginocchio per adorare l'angelo che gli ha rivelato l'Apocalisse, e l'angelo cosa gli ha detto? Cosa ciderbolina stai combinando? E mi sono qui in ginocchio e ti sto adorando, scusa. Sei un grande angelo. Ma non ti passi neanche per l'anticamera del cervello. Vuoi fare diventare come Lucifero? Giovanni si è alzato. Due volte ha fatto questo errore. Un'altra volta in Apocalisse 19, stessa storia. Ci siamo?
Sì.
Quindi, no, per cortesia, non venite qua a adorare santi al posto di Gesù. La vera Maria, tante benedizioni, tutto il bene di Dio, va bene, su di lei, che è fedele lei, molto fedele, ma Gesù è un'altra storia. Gesù è Dio, lui è Dio, Dio è Dio. Va bene, lei non è... Andiamo avanti qua.
E il presepe?
Allora, il presepe è una cosa... Quando San Francesco ha inventato il presepe, Dio lo benedica, qui i bambini lo fanno anche loro a Natale. Lo confesso ai fratelli evangelici, che senz'altro qualcuno sarà orripilato, ma ai bambini gli piace.
Sì.
Gli piace, si mettono lì, ma non è che adorano le statuine.
No, abbiamo queste statuine bellissime di 10 centimetri, piccoline, che poi si mettono tutte insieme lì, è così bello. E ti fa pensare a Gesù, è tutto qua.
Qui in campagna abbiamo un grande vaso che si può spostare. E dentro gli abbiamo piantato un piccolo pino, un pino. Ogni Natale lo portiamo dentro e i bambini si divertono a inghirindarlo con tutte le cose. Ma non è che adoriamo gli alberi.
No.
Come non siamo, ci sono religioni che adorano gli alberi. La Pachamama, l'ha portato il Vaticano, la Pachamama. Noi non stiamo adorando né l'albero, né la Pachamama, né il gesso delle statuine.
E nei regali, non mettiamo nessun regalo sotto l'albero. È solo per creare un po' di bellezza, per celebrare Gesù.
Quanti regali abbiamo dato a Natale, Angelina?
How many gifts did we give at Christmas to each other?
None.
Niente.
Niente. Non diamo regali a Natale. Il regalo è a Gesù.
Sì.
Il nostro cuore, il nostro amore, la nostra evangelizzazione, il nostro amare i fratelli. E Natale non è mica il nostro compleanno, è il compleanno di Gesù.
E la gente si confonde.
Qui facciamo gli happy birthday in italiano, compleanno. E cosa facciamo? Aspettiamo che arrivi la domenica e fanno una torta, allora battiamo le mani a chi fa il compleanno, ma non gli facciamo regali.
No.
Perché io gli dico ai miei figli: guardate che non invidiate il mondo che al compleanno gli fanno regalini di qua e di là, non invidiate, perché io, se no, quando vi serve un paio di scarpe, che siamo a giugno, aspetto Natale a comprarle. Capito? Invece di regalarvi, che so io, quello che... così, allora aspetto Natale, se no ve lo compro su... Qui regali, comunque regali, cosa sono? Qui un trapano, cacciavite, qui attrezzi
quello che ti serve
per lavorare qui. I factotum, i ragazzi che lavorano, dicono, mi serve un trapano. Quanto costa? Vediamo se riusciamo, va bene. Non aspettiamo Natale per regalarglielo, capito? Ecco perché sotto l'albero non c'è niente. L'albero, il presepe, è dedicato a Gesù. Certo. Il Natale qui festeggiamo il compleanno di Gesù, che, va bene, che fa 2000 rotti anni, è simbolico. Ci sarà qualche religione orripilata, oh come la data era, ma la data sarà quello, Dio non l'ha messa nella Bibbia, ci sarà uno scopo, non vuole che facciamo un idolo di una data, va bene, vuole che adoriamo Gesù.
Quindi stai dicendo che creare un presepe con lo scopo di ispirare le persone, educare, e va bene perché stai celebrando il vero spirito di Dio, lo spirito di Gesù, non stai adorando quel presepe, non ti prostri davanti a quel presepe.
Ma no, ma mica adoriamo il presepe, adoriamo lo spirito del presepe, Cristo.
Ok.
E Gesù il centro. Allora, anche, cioè, il presepe è un po' come le Bibbie illustrate per i bambini, cioè per aiutarli a capire.
Così come guardi i film su Gesù di Nazareth, quando la Bibbia dice di non fare immagini, ma stai guardando un'immagine per ispirare la tua fede, per crescere nella fede, ma non perché stai adorando un'immagine.
Ci sono immagini sbagliate, adorare l'immagine, ci sono immagini giuste. Dio ha creato un'immagine grandissima. Infatti l'immagine della bestia, Apocalisse 13, è una imitazione di quella che il diavolo può solo imitare. E la grande immagine che Dio ha creato, come si chiama?
Non lo so.
Adamo ed Eva. Adamo ed Eva, sono fatte immagine di Dio.
Vero.
Capito? Infatti stavo parlando pochi giorni fa con una coppia che stanno divorziando, perché ci sono problemi di tutti i colori, e la poveraccia non ce la fa più, e sta divorziando. Perché lei, questa donna, ha detto, avevo fatto un idolo di mio marito e lui si è comportato male. Abbiamo fatto diverse Skype con loro e pregate per loro, non vi diamo i nomi, ma... E vedi quando... Allora, io ho dato delle correzioni al marito, se le merita, però c'è una correzione per la moglie che non gli ho ancora dato, ma a stretto giro di posta glielo voglio dare, appena posso. Cioè lei ha fatto un idolo del marito. Quando fai un idolo, cioè quando tu fai un idolo di un marito, una moglie, e praticamente diventi il suo schiavo. In base a Romani 6, verso 16, diventi lo schiavo. Non riesci più a dare una correzione divina a uno che è il tuo idolo. E quindi questa donna ha sbagliato anche lei. Minore, però, minore o maggiore, questo lo sa Dio. Quindi non fate un idolo. Il problema è quando tu fai un idolo del presepe. Vedi questo qui è... E la statuina di Gesù, io me la attacco al collo perché mi porta fortuna. Questa è idolatria. Ci siamo fino a qui, Angela?
Sì.
Va bene. E
allora, ho capito.
Vedi se c'è qualche altra domanda.
No, le domande di Santina credo abbiamo risposto a entrambe le domande. Quindi Dio guarda all'intenzione del tuo cuore, se tu stai adorando un materiale di statua, un legno di un presepe.
Il materialismo di una statua.
Oppure se tu stai guardando allo spirito di Gesù, certo. quando guardi una pintura, quando guardi un presepe.
Una pittura?
Una pittura,
Non una puntura.
No, non una puntura, no.
Ecco, quindi quando tu ami troppo una persona, stai facendo un idolo dell'immagine di Dio.
Sì.
Persona è l'immagine di Dio. Infatti in Matteo 25, 30, 31 dice che il fratello al tuo fianco è Gesù. Il fratello che tu hai aiutato o non lo hai fatto è Gesù. E allora, se tu l'ami troppo questa persona, sessualmente, col matrimonio, quello che ti pare, stai facendo un idolo di questa persona. È idolatria. Infatti, la più grande idolatria che c'è è idolatrare una persona, la tua fidanzata. E poi ce n'è ancora una più grande, Angela, qual è? un'idolatria ancora più grande.
Adolatrare te stesso?
Idolatrare
te stesso.
Brava. Idolatrare noi stessi. Andare davanti allo specchio e dire io sono l'uomo più bello della zona.
Oh.
Anche le nonne si girano a guardarmi. Sì, per vedere quanto sei fesso, forse. Le donne con mezzo chilo di rossetto, un pochettino sì. Va bene, non c'entra di male. Un po' di cibria. Però non state lì a... gli uomini non devono svenire quando passate voi.
Amen.
D'accordo? Abbiate pietà degli uomini.
È giusto.
L'altro giorno stavamo scherzando qui con le sorelle. Eravamo in città e c'è questa donna che passava, però si sentiva da 100 metri di distanza. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ah. Cioè si mettono le cose di metallo sotto gli attacchi a spillo. Che mi ricordo io quando ero adolescente si usava quelle cose. Si usavano. Poi meno male hanno smesso. Perché certe donne vogliono assicurarsi che non passano inosservate quando gli uomini devono girarsi.
Oh.
Cioè, oi, per cortesia, ma fatevi gli fatti vostri. Gli uomini che si girano perché la donna ci attacca a spillo, è meglio perderli che trovarli. E viceversa. Mi fermo qui?
Sì, sì.
Ok, Angelina, io ti do il microfono.
Un abbraccio, Santina. Voglio tornare alle domande di Annalisa sui preteristi. Rispondiamo ancora a un'altra domanda. Ma questa, stavamo parlando durante la settimana di questo punto e lo abbiamo registrato subito perché era fresco fresco. Quindi mettiamo questa registrazione di 10 minuti che parla sempre della visione preterista, delle profezie già compiute secondo
Grazie,
loro.
Grazie, così io prendo fiato.
Ok, solo 10 minuti
allora,
però.
Respirerò profondo vai, per 10 minuti.
Puoi iniziare, vai. Una delle tante domande di Annalisa, preziosa sorella che è molto interessata al tempo della fine, dice che alcuni dicono che le profezie del tempo della fine sono state compiute nel primo secolo con la distruzione di Gerusalemme nell'anno 70 d.C. E abbiamo spiegato che a Daniele fu detto di sigillare il libro delle profezie perché il tempo ancora non era giunto. E abbiamo letto nelle dirette precedenti Daniele 12 verso 4 e altre scritture di Daniele dove Dio dice sigillare il libro perché il tempo non è arrivato. Ma poi questi dicono che a Giovanni, quando ha scritto il libro di Apocalisse, fu detto il contrario, di non sigillarlo perché il tempo era vicino. Vedi Apocalisse 22:10. Quindi se Dio dice a Giovanni che il tempo è vicino, loro interpretano che le profezie del tempo della fine sono state compiute durante i giorni di Giovanni, nel primo secolo.
Ma nel Nuovo Testamento apostoli dicevano siamo nel tempo della fine. Ma questo è 2000 anni fa.
Sì.
Ma perché gli apostoli volevano, Dio voleva che le persone si fossero preparate? È vicina, d'accordo? Ma è vicinissimo. Ha detto Gesù in Apocalisse 22, io vengo presto.
Sì.
L'hai visto tu arrivare?
No, ma dicono che è venuto nel 70 d.C. quando Gerusalemme è stato distrutto.
Vabbè, queste sono sciocchezze perché loro non hanno scritture su questo. Uno che moriva nel 2000 anni fa, che moriva, quello lì per lui il tempo era vicino, è morto e va al giudizio. Mm-hmm. Ebrei 9:27, si muore c'è il giudizio, quindi vicinissimo, se muori è il tuo tempo, preparati.
Giusto.
Questo è questo. Il libro dell'Apocalisse è stato scritto nel 96 d.C., contiene le profezie sull'anticristo, la tribolazione. E com'è possibile essere compiuta nel 70 d.C.? Una parte è stata compiuta. E comunque Giovanni non è stato rapito alla venuta di Gesù il 70 d.C. Se è stato compiuto il 70 e anche suppostamente il rapimento, perché Giovanni ha scritto l'Apocalisse nel 96?
Cioè, non ha senso, no?
Ma no, questi qui sono imbroglioni, bugiardi con la patente. E no, nota che le scritture usano qualche scrittura qua e là solamente stortandola, ma non hanno una base seria. E poi come mai tutti i padri della Chiesa, e te ne posso dare diversi, Giustino Martire, Tertulliano, Eusebio, Policarpo, Ignazio, Clemente di Roma, non hanno notato niente di tutte queste cose? Cioè non hanno scritto nelle loro lettere, i cui scritti esistono ancora e in originale, che Cristo sarebbe venuto nel 70 d.C. I loro scritti infatti parlano delle profezie al futuro e dalla venuta di Cristo, ma solo al futuro.
Quindi non in 70 dopo Cristo.
Ma no, questi qui erano vivi, alcuni di questi, anche dopo l'anno 100. Quindi avrebbe dovuto vedere tutto, non ha visto niente perché sono solo bugie.
Sì, e poi anche il verso 21 di Matteo 24 che parla di una tribolazione come non è mai stata. Punto. E lo so che i cristiani sono stati perseguitati da Nerone, lo so, però è quella la tribolazione peggiore di tutti i tempi?
No, no. E poi dov'è il marchio della bestia?
Dov'è il marchio della bestia? Ma guardiamo la seconda guerra mondiale con l'olocausto degli ebrei, non è peggio della distruzione di Gerusalemme di 70 dopo Cristo?
Li mettevano nei forni crematori.
E tanti altri eventi sono stati peggio della distruzione di Gerusalemme.
Quindi il 70 dopo Cristo come ritorno di Cristo è una bugia al 100%.
E poi quando è stato compiuto, appunto, hai detto il rapimento? Matteo 24, 29, quando? Quando il sole e la luna si sono oscurati nel primo secolo? Quando le stelle sono cadute dal cielo?
E il rapimento?
E chi è stato rapito? Nessuno? Comunque loro dicono...
Bugie.
Dicono che molti versetti del Nuovo Testamento, della prima chiesa, suggeriscono che Gesù sarebbe tornato nella loro generazione del primo secolo, cioè la seconda venuta di Gesù. Per esempio citano Matteo 24, 34.
E leggilo.
Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Quindi questa generazione, dicono loro, quella dei discepoli.
Ha visto il rapimento, ha visto tutte queste cose.
È quello che dicono.
Le guerre che l'Apocalisse ha profetizzato che sarebbero avvenute.
Sì.
È semplicemente una falsa interpretazione, non sta in piedi. Gesù qui sta parlando della generazione che avrebbe visto queste cose, profezie, delle quali lui parlava, per esempio il rapimento al versetto 29, Matteo 24, 29, e poi cosa dice al verso 33? Leggi 33.
Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose...
Quali cose? Tutti i segni che Gesù ci dà dall'inizio del Matteo 24 fino al 32, che comprende il rapimento.
Quando vedrete tutte queste cose sappiate che egli è vicino proprio alle porte.
Sì,
Matteo 24:33.
Non abbiamo visto niente di rapimento tranne che nelle cretinate di forse avranno visto qualche film sul rapimento, qualche invenzione di qualche direttore di film.
Quindi la prima chiesa si ha visto qualche segno di Matteo 24 come la persecuzione e forse anche altri, ma non tutti i segni. Non hanno visto l'abominazione nel Tempio, non hanno visto la grande tribolazione.
Il marchio 666.
Il marchio, sì, ok, ho capito.
Non hanno visto niente, questo è proprio bugiardi, 100%.
Loro usano anche la scrittura di Matteo 16:28 che dice: in verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il figlio dell'uomo venire nel suo regno. Quindi dicono i preteristi, ecco, che coloro che erano presenti, alcuni dei discepoli, non moriranno prima che Gesù torna, seconda venuta.
Ma guarda, diversi videro Gesù nel suo regno mentre erano ancora vivi. Infatti Gesù dice alcuni, non dice tutti. Per esempio Pietro, Giacomo e Giovanni sul monte della Trasfigurazione.
Ah sì.
E per esempio il martire Stefano, cosa diceva? Cioè, ti ho dato la scrittura, gli Atti 7:56, ce l'hai?
Sì. Ecco, io vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Atti 7:56.
Quindi Stefano era un contemporaneo di Gesù, apparteneva al primo secolo, e lui ha visto il regno di Dio, Gesù in piedi a destra di Dio. Anche Giovanni vede Gesù nel suo regno, nella sua Apocalisse che ha scritto, Apocalisse 5:6.
Poi vidi in mezzo al trono e alle quattro creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi che sembrava essere stato immolato, Apocalisse 5:6.
E queste visioni non sono limitate a quella generazione del primo secolo, ma sono continuate per tutti i 19 secoli seguenti. Guarda, io sono tra questi testimoni. Quando ho ricevuto il Signore Gesù, che aveva 9 anni, ho avuto una meravigliosa esperienza nel regno di Dio e l'ho sempre raccontata. Quindi questa dottrina, com'è che si dice, preterista, è falsa, falsissima, non sta in piedi.
Alcuni pensavano addirittura che Gesù sarebbe tornato prima della morte di Giovanni, ma Gesù spiega che non è così. Giovanni 21, andiamo lì, 22-23.
Gesù gli rispose: se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi. Per questo motivo si sparse tra i fratelli la voce che quel discepolo, Giovanni, non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma ha detto: se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Giovanni 21, versi 22 e 23.
Gesù parla in modo simbolico: se io voglio che rimanga 3.000 anni, cos'è per te? Era un modo come dire: perdona fratello 70 volte 7, non è che va lì con la calcolatrice, no? Mm-hmm. Vuol dire perdonano ogni volta che si pente. Quindi questi qui prendono in modo simbolico quello che è letterale, in modo letterale quello che è simbolico. È tipico dei predicatori che non hanno lo Spirito Santo. Vogliamogli bene a questa gente, ma non sono battezzati nello Spirito Santo, non hanno idea cosa sia interpretare per lo Spirito Santo e vanno con la mente carnale, enciclopedia alle mani e sciocchezze così.
E poi c'è anche questa scrittura che usano per dire che Gesù ha detto ai sacerdoti che voi vedrete il Figlio dell'uomo venire in Matteo 26, 63 e 64. Ma Gesù taceva e il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. E Gesù gli rispose: tu l'hai detto, anzi vi dico che da ora in poi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Matteo 26, versi 63 e 64.
Va bene, ecco, quindi sta dicendo Gesù al sacerdote: vedrete il Figlio dell'uomo seduto e venire sulle nuvole.
Sì.
E allora uno che interpreta senza Spirito Santo dice: allora Gesù è già venuto, è scritto qui. Invece con lo Spirito Santo si può interpretare nella maniera giusta. Apocalisse 1,7 dimostra che questi sono bugiardi e predicano bugie. Andiamo lì.
Apocalisse 1,7. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen. Apocalisse 1, verso 7.
Allora, qui Gesù sta profetizzando di quelli che vedranno il suo ritorno, non è ancora avvenuto.
Cioè Apocalisse 1 è stato scritto
nel 96 dopo Cristo,
quando questi sacerdoti già erano morti. E Gesù non è ancora venuto, ha detto lo vedrete venire.
Come si interpreta Matteo 26, 63, 64, che Gesù dice vedrete, mi vedrete venire sulle nuvole? Dice voi vedrete, perché? Perché in Apocalisse 1,7 dice ogni occhio lo vedrà. Quando arriverà Gesù tutti gli occhi lo vedranno. Egli viene con le nuvole, Apocalisse 1,7, ogni occhio lo vedranno anche quelli che lo trafissero. Quindi sta dicendo al grande sacerdote: voi che mi farete trafiggere, crocifiggere da Ponzio Pilato, voi coi vostri occhi mi vedrete venire. Quando io vengo mi vedrete, cioè loro dall'Hades infernale dove si troveranno vedranno Gesù venire. Apocalisse 1,7 dice viene con le nuvole, ogni occhio lo vedrà, anche quelli che sono all'inferno lo vedranno. Questo sacerdote che sarà nell'Hades lo vedrà venire, ma lui si troverà nell'Hades, capito? Quindi viene sulle nuvole quando verrà, che non è ancora venuto, e il sacerdote lo vedrà. E poi dice, lo vedranno quelli che lo trafissero. Quindi Gesù sta dicendo, quelli che lo crocifissero, i romani, e i sacerdoti che lo fecero crocifiggere, quelli che saranno giudicati colpevoli da Dio, che si meritano l'Hades, lo vedranno dall'Hades, lo vedranno quelli che lo trafissero. E il sacerdote dall'Hades lo vedrà anche lui, il sacerdote che lo interrogava.
Mm-hmm.
Non so se mi spiego.
Sì.
Quindi questa è una meravigliosa profezia. Il sacerdote lo fece crocifiggere e lui lo vedrà, come dice Apocalisse 1,7, lo vedranno anche quelli che lo trafissero. Questa scrittura che loro citano è meravigliosa, solo che lo interpretano alla maniera del diavolo, all'incontrario.
come quando il diavolo disse a Gesù: buttati qui dal tetto perché gli angeli ti sorreggono. Il diavolo cita scritture. La prima cosa che fanno i falsi profeti, citano scritture, per attenzione a come le interpretano. Ci siamo?
Sì, grazie. E torneremo su questo soggetto ancora, perché abbiamo altri punti e alcune scritture da presentare e da studiare. Ma per adesso torniamo alle notizie. E prima delle notizie, possiamo riorganizzare un po' l'orario delle dirette qui a Radio Blast?
Ecco,
perché dei fratelli già hanno scritto, dei fratelli hanno chiesto se è possibile anticipare un po' il programma live, cioè invece di farlo alle 4 del pomeriggio.
Live si dice dal vivo.
Sì, possiamo farlo prima, perché hanno detto che è troppo tardi alle 4. Quindi per noi sì, va bene, se è più conveniente per i fratelli in ascolto, possiamo anticipare. E guarda, domani iniziamo alle 3 ore italiane, alle ore 15 ore italiane, quindi fratelli non mancate, siate in tempo domani.
Il circo comincia alle 15.
Alle 15, vediamo se è più facile per i fratelli così. Siamo aperti sempre a fare cambiamenti.
Come siamo aperti?
A fare cambiamenti.
Cosa vuoi dire? Siamo disposti a cambiare, fratelli che...
We're open to make changes.
Sì, è open. Sì, dice, siamo disposti a fare cambiamenti, infatti ce l'avete chiesto ed eccoci qua, ci stiamo organizzando. Domani alle 15 allora.
Sì, sì, sì. E poi c'è una bella scrittura che voglio leggere, arrivata da parte di Mattia. Per i preteristi dice: fratelli dolcissimi, Dio vi benedica. La risposta ai preteristi è secondo Tessalonicesi, dal verso 3 a 12.
Secondo Tessalonicesi, che capitolo?
Non lo so. Dice dal verso 3 al 12.
Ma suppongo che sta parlando del secondo capitolo dell'Anticristo, no?
Sembra, sì. Secondo Tessalonicesi 2, dove dice che prima viene l'Anticristo, prima dell'arrivo di Gesù, prima del giorno del Signore viene l'Anticristo, che poi si siede nel trono di Dio, si proclama essere Dio. E poi leggete voi fino al verso 9, perché è tutto interessante ed è vero. È un'altra prova che le profezie non sono state compiute nel primo secolo.
Amen, amen.
E voglio che torniamo alle notizie. Andiamo in Afghanistan, giornale La Stampa. Afghanistan, la crisi dimenticata, l'umanità perduta nei silenzi di Kabul. Giornale La Verità dice: i talebani in crisi, ci provano col morbillo.
Sky TG24.
A 4 anni dal ritiro USA, alle donne in Afghanistan è stato tolto tutto.
Gli hanno tolto tutto alle donne. Hai messo questa foto dell'Afghanistan sulla radio?
Sì, sì, sono sulla pagina.
Questa povera donna lì, imbacuccata.
Mm-hmm.
Agenzia Dire, essere italiano.
Nell'Afghanistan dei talebani, quante donne resistono?
Quante donne resistono?
Wow.
Poi c'è un altro qui, a 4 anni.
A 4 anni dal ritiro USA, alle donne in Afghanistan è stato tolto tutto.
Sì, è lo stesso. Solo che qui c'è la foto. Guardaci qui. È difficile anche commentarlo.
Purtroppo.
Questa donna è imbacuccata perché gli uomini non devono essere tentati. Ma insomma, prendete il bicarbonato, ragazzi.
Ma non solo. Ma non possono neanche studiare, imparare a leggere, a guidare una macchina, non possono fare niente, non possono uscire per fare la spesa da sole, solo sempre sotto controllo.
Donne devono essere docili, obbedienti e basta. Sì, c'è anche un momento di quello, ma anche gli uomini devono essere docili e obbedienti, però. Sta storia che i maschilisti sono sempre... No, non ci credo io.
Poi c'è una citazione che la leggo qui dal giornale. Mentre gli occhi dell'Occidente si distoglievano da Kabul, i talebani rientravano senza colpo ferire e si riprendevano le città da cui erano stati cacciati. Lontani dalle telecamere, oggi continuano a sviluppare una dittatura oscurantista e sanguinaria che non riconosce nessun diritto di esistenza, soprattutto alle donne.
Incredibile. Questo è il Sky TG24. Oh, povere donne, viene il regno di Gesù Cristo. Gesù vi ama, donne islamiche. Mi è capitato di vedere delle donne islamiche alle televisioni arrabbiatissime, dice, Per noi la Sharia, la sottomissione è libertà, è, mi sento libera. Ma sì, ma logico, tu ti senti libero, un altro magari no, devi rispettare anche quello che non è d'accordo con te.
Sì.
E c'è questa donna che gridava arrabbiatissima alla televisione: come osate voi dire che io non sono libero? È tutta imbacuccata anche lei, no? Ma vabbè, te ti piace, ma ci sono però. Personalmente io credo che in principio bisogna rispettare tutte le religioni, pagane e non pagane. Ma lasciamo ora da parte le annose, scontate liti di religione. Vorrei parlare solo per motivi umanitari e non solo di religione. Io vedo le foto di queste donne che non possono respirare liberamente neanche l'aria fresca, neanche materialmente, liberamente per via di veli e controveli, perché apparentemente certi uomini perderebbero controllo sessuale anche solamente alla vista di un naso o delle orecchie femminili, o le unghie dei piedi già perdono controllo. Ma a tutto c'è un limite, insomma. Signori uomini, non potreste anche voi cooperare, esercitare un minimo di self-control, autocontrollo? Possibile che dobbiamo addossare tutti questi problemi addosso alle donne che già ce ne hanno parecchie di croci? Al disturbo delle religioni, Dio non ha creato gli uomini come dei guardiani obbligati sulle donne, tranne che semmai con il loro consenso, quando gli serve la protezione. L'umanità deve uscire da certe mentalità che le donne devono sempre essere inferiori in tutto e gli uomini sempre superiori in tutto. Questo maschilismo deve finire. Gesù ha portato la verità di Galati 3:28, una scrittura che dice: in Cristo Gesù non ce n'è maschio né femmina. Siamo tutti uguali in Cristo Gesù. Ma questa però sembra essere la mania di certe religioni. E allora Paolo diceva appunto lì: non c'è giudeo, non c'è greco, non c'è schiavo, non c'è maschio né femmina. Signore, aiutaci. Galati 3:28. Grazie, Signore Gesù. Insomma, i nostri amici maschi di queste religioni hanno chiesto o fatto una votazione in luoghi dove vi sono state manifestazioni per le strade. Hanno fatto una votazione? No. Eppure per le strade hanno manifestato fiumane di donne contrarie all'obbligo, perché di obbligo si tratta, di mettere il velo o di essere picchiate a casa in modo suppostamente legale dai mariti. Guardi, dice il Corano, Sura 4:34, ce l'hai lì?
Sì. Dice: gli uomini sono preposti alle donne a causa della preferenza che Allah concede agli uni rispetto alle altre. Ammonite quelle di cui temete l'insubordinazione, lasciatele sole nei loro letti, battetele. Allah è altissimo, grande.
Ma Allah sarà grande, altissimo, ma come lasciate da sole, battetele? Com'è? Ma scusa, poi c'è uno che le batte con una piuma e c'è un altro che le batte col bastone. Ho sentito mariti musulmani anche alla radio, dice: io mia moglie non la tocco con un dito. Va bene, sarà così, ma mica tutti ragionano come te.
Sì, sì.
Abbiamo visto visi sfigurati di donne sanguinanti, picchiate, eccetera. Mica tutti ragionano allo stesso modo. E Allah è altissimo, grande, però per chi ci crede. Va bene, però obbligare, forzare, eccetera, non va.
Vero. Non va con i diritti umani, quindi, come tu hai detto, rispettiamo tutte le religioni, ma dobbiamo rispettare anche la persona.
Sì, nessuna religione è al di sopra della verità, sì. Al di sopra dell'amore, al di sopra del rispetto. Una religione che dice odiare questo, odiare quell'altro, odiare gli ebrei, odiare i cristiani, eccetera. Ma io non sono d'accordo con questo. Non perché sono cristiano, ma fossi pure un islamico. Uno che dice su un libro sacro odiare gli islamici, beh, io non sono d'accordo. Va bene, ho sentito donne gridare per difendere la superiorità dell'uomo e l'inferiorità della donna. Questo, se va bene per loro, contente loro, contente tutti, vuoi essere così. Però non puoi mettere una legge che tutti devono pensarla come te. E loro lo prendono come atto di libertà, cioè il fatto di vestirsi così. Personalmente io sono d'accordo con queste che vogliono vivere in questo modo, con queste regole. Se lo desiderano, possono fare quello che vogliono. Possono andare in giro con una catena al collo, questo è un affare loro.
sono più che benvenuti a farlo come vogliono, ma quello che manca è dov'è la finestrella, la possibilità per milioni di donne che questa cosiddetta libertà,
libertà tra virgolette,
che non la desiderano, e la donna che non desidera questa virgolette, questa libertà,
sì,
altrimenti si tratta di forzarla, e forzatura è sempre una specie di schiavismo. Bene, so che tu sei d'accordo, no, Angela?
Sì, sì, e qui ti fa pensare dove sono le voci che sempre gridano diritti alle donne, diritti alle quelle che sono maltrattate. E dove sono quelle voci?
Sì, dove sono queste voci a difendere queste povere donne?
Che sono sempre lì a manifestare, in Europa sempre vogliono più diritti, perché non aiutano queste donne che hanno bisogno?
Più soldi, più diritti, più questo, più quello. E questa povera gente che sembrano delle prigioni ambulanti.
Sì, questi hanno bisogno di aiuto.
Qui
sì.
Dovete alzare la voce.
Sì, sì.
Qui dovete andare a protestare davanti alle ambasciate di queste nazioni.
Vero.
Va bene, Angelina?
Ci fermiamo qui allora con questo soggetto. Non so se fermiamo anche la diretta di oggi o abbiamo ancora altre notizie.
No, possiamo fermare.
Domani iniziamo un po' più presto, quindi ci sentiamo alle 3 del pomeriggio, fratelli.
Ben.
Spero che è un orario migliore per voi, fateci sapere.
Sì, lo cambiamo solamente per voi, quindi ringraziate Gesù che ci dà la possibilità di farlo.
Amen.
Allora, salutiamo i fratelli.
Sì.
Una preghiera per i fratelli. Grazie Signore Gesù.
Amen. Grazie Signore.
Benedici i fratelli, Signore. I fratelli, le sorelle, i bambini, Signore. Se qualche bambino, qualche persona, qualche fratello che soffre qualche malattia, uniamoci insieme e tutti insieme mettiamoci d'accordo. Ad alta voce tutti insieme. Signore Gesù, nel nome del tuo sangue prezioso, dichiariamo ogni malattia guarita. Ovunque vi sia fede, che giunga la tua guarigione. Sangue di Gesù copre ogni peccato del quale ci pentiamo. Ogni dolore, ogni attacco del diavolo guarito in questo momento, se solo crediamo con tutto il cuore. Benedici gli amati fratelli che noi amiamo e che tu ami anche di più. Grazie Signore. Amen. Se tra voi fratelli c'è qualche fratello nuovo che non ci conosce, iniziamo sul piede giusto. Pregate adesso anche voi fratelli nuovi che non ci conoscete per ricevere Gesù Cristo. Chi siamo noi? Risposta: non siamo nessuno, non siamo niente. Il nostro biglietto di visita c'è scritto: servi inutili. Quindi non guardate a noi.
Amen.
Guardate a Gesù. Se non siete sicuri della salvezza, potete riceverla adesso. Signore Gesù, ti ricevo come mio Salvatore e ti chiedo nel nome di Gesù Cristo di battezzarmi nel tuo Spirito Santo. Non è acqua di rubinetto, non è l'acqua di lago, non è acqua di fiume, non è acqua del Giordano, è acqua spirituale. È l'acqua di Gesù.
Amen.
Che sgorga dal trono di Dio un'acqua invisibile nella carne, ma visibilissima nello spirito. Ricevete Gesù, pentitevi dei peccati. Questo è l'unico prezzo che dovete pagare, pentirsi dei peccati. Nient'altro. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen. Nel nome di Gesù.
Dio vi benedica, noi ci sentiremo domani alle 15, alle 3. Nel nome di Gesù, amen. Angela.
Ciao fratelli, un abbraccio forte, Dio vi benedica.
Nel silenzio di un cielo celeste, Gesù il Re si fece umile, modesto, per amore infinito il suo cuore si spezzò, sulla croce il suo sangue ci donò. Con mani tese ci invita. d'amore senza fine, ci guida e ci illumina.